Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace. Benvenuto, grazie per essere su Nova Radio.
Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutte le persone in ascolto.
Si tratta di un viaggio nelle coste italiane per raccontare il problema dell'inquinamento da plastica che vediamo quanto mai attuale, con effetti sulla fauna, effetti relativi anche alla nostra alimentazione per il tema delle microplastiche, un problema enorme. Qual è lo stato di salute che ha rilevato relativamente alle coste toscane?
Ma i mari toscani non ce la passano poi tanto bene, come tutti i mari della nostra penisola, ahimè. Ricordiamo che le coste toscane e le acque toscane ricadono completamente quelle del santuario Pelagos, il santuario dei cetacei, quindi sono aree marine con un'elevata biodiversità, dove vivono specie iconiche che popolano i nostri mari, balene, delfini, insomma mare da proteggere, eppure non sfuggono a questa minaccia che è sempre più grave, rappresentata dall'inquinamento da plastica. Un problema che cresce di ogni minuto, di ogni giorno, perché mentre parliamo un camion pieno di rifiuti in plastica finisce nei mari del pianeta al ritmo di uno al minuto. E quindi anche i mari toscani purtroppo non sfuggono a questa contaminazione. E proprio in Toscana, diciamo, c'è anche un fenomeno che si verifica in alcuni periodi dell'anno, in modo particolare nel canale di Corsica, più o meno siamo intorno all'isola di Capraia, e qui si genera quel fenomeno che poi nel linguaggio collettivo e di uso comune ha preso il nome di isola, ma isola poi è un termine sbagliato, le cosiddette isole di plastica, più che isole sono delle zuppe, cioè delle aree marine dove per una serie di fenomeni naturali, principalmente ascrivibili alle condizioni meteo marine, alle correnti prevalenti, si generano delle aree transitorie di accumulo di rifiuti, e lì, diciamo, la presenza di detriti e delle temutissime microplastiche può raggiungere valori estremamente elevati. Io ho avuto la fortuna di coordinare più attività di ricerca con Greenpeace, col CNR, con importanti università italiane, e i dati relativi a quel tratto di mare ci indicano che proprio lì nei mesi estivi si possono raggiungere fino a 1,5 milioni di particelle per chilometro quadrato, un numero difficilmente immaginabile, ma se questa stessa concentrazione fosse presente in tutto il Mar Mediterraneo avremmo un numero di particelle pari a 4-8 volte il numero di stelle che fanno parte della nostra galassia.
Parliamo di un fenomeno che ci riguarda da vicino, perché lo vediamo, lo tocchiamo con mano nel cosiddetto vortice di Capraia, dell'isola di Capraia.
Sì, è proprio quello a cui mi riferisco. Siamo in un'area protetta, in pieno santuario dei cetacei, lontana da fonti di pressione, perché non siamo vicino a grandi foci di fiumi o grandi aree urbane o aree industrializzate, ma è solo per il gioco delle correnti prevalenti che si genera, diciamo, questo accumulo transitorio che dura alcuni mesi estivi e poi sparisce e va a proprio incidere un'area particolarmente preziosa per la biodiversità. Non dimentichiamo che proprio nelle acque di Capraia qualche anno fa è stata avvistata la foca monaca, un animale che i cui esemplari nel Mediterraneo si contano su poche decine, per cui è un'area di elevato valore naturalistico e di biodiversità.
E sappiamo che di quanto la plastica e le microplastiche possano generare danni visibili e immediati sui cetacei. È di poche settimane fa la notizia della balenottera trovata spiaggiata a Scogliti in Sicilia, che aveva ingerito un grande quantitativo di plastica, trovata morta con un balenottero nella pancia, una madre balenottera. Diciamo che le conseguenze sono veramente immediate.
Sì, questo, ahimè, è solo l'ultimo dei casi più recenti che riguardano le nostre acque, perché poi di grandi cetacei con pezzi di plastica nel loro stomaco ne vengono rinvenuti veramente tanti. Ricordo qualche anno fa una femmina gravida di Capodoglio che fu trovata con ben 24 kg di plastica nel suo stomaco, quindi sinonimo che diciamo il mare in cui vivono questi animali straordinari è molto inquinato. E il fatto, ad esempio, che i capodogli abbiano grandi quantità di plastica ci dà un'altra indicazione importante, perché questi animali si alimentano a grandi profondità, per cui se troviamo così tanta plastica in questi animali vuol dire che le profondità marine sono piene, e le profondità marine sono quelle parti dei mari che noi sfuggono al nostro sguardo, per cui quello che vediamo magari in superficie o sulle spiagge, come tra l'altro ci dice lo scienza, è solo la punta dell'iceberg del problema.
Parliamo di profondità marine, ma parliamo anche dei fiumi. La sua investigazione l'ha portata, insomma, a verificare il quantitativo di plastica anche presente alla foce dell'Arno.
Sì, perché i fiumi in qualche modo si sono trasformati in dei veri e propri nastri trasportatori di rifiuti dagli ambienti dall'entroterra verso il mare. Si stima, ad esempio, per quel che riguarda le microplastiche, l'80% arriva in mare proprio attraverso i fiumi, e anche quelli italiani non fanno eccezione. Noi qualche anno fa eseguimmo proprio delle indagini alla foce dell'Arno e trovammo che proprio in corrispondenza della foce del fiume Toscano c'erano elevati quantitativi di microparticelle, soprattutto negli strati non superficiali, non a pelo d'acqua, ma a 10 metri di profondità, ed erano soprattutto particelle in forma di fibre, cioè quelle particelle che derivano dal deterioramento dei capi di abbigliamento che indossiamo ogni giorno. Forse non tutti sanno, ma ognuno di noi è complice inconsapevole di questo inquinamento solo lavando i capi di abbigliamento nella lavatrice, soprattutto i capi sintetici come il poliestere, l'acrilico, il nylon. A ogni lavaggio, per gli stress meccanici e chimici a cui sono sottoposti gli abiti, questi possono riversare attraverso gli scarichi della lavatrice centinaia di migliaia di microparticelle che i depuratori purtroppo non sono in grado di trattenere, e che fatalmente quindi queste minuscole fibre vanno a finire in mare e le ritroviamo poi nei corpi degli animali, nel pescato, insomma, sono diventate un contaminante che si trova ovunque e non risparmia nessun angolo degli oceani.
Prima del Covid c'era stata una grande spinta relativa alle normative per bandire la plastica, ad esempio anche in Toscana aveva anticipato l'Europa, prima regione in Italia, per approvare la legge che sanciva il divieto nelle spiagge toscane di somministrazione e uso di plastica monouso. Stiamo facendo qualche passo indietro relativamente al ritorno verso il monouso e relativamente a questo tema della plastica?
Ma gli anni del Covid hanno rallentato enormemente questo processo, perché c'era una grande spinta proprio fino a qualche anno fa ad andare a tagliare proprio tutta la frazione spesso inutile e superflua, rappresentata proprio dall'usa e getta, dal monouso, tutti quegli oggetti che hanno una durata in termini di tempo piuttosto limitata nelle nostre mani. È stata approvata in quegli anni proprio la direttiva europea sulle plastiche monouso, che è entrata in vigore nei mesi scorsi anche in Italia, però tanti altri passi sono da fare, e dal punto di vista normativo vediamo che alcune nazioni europee stanno facendo passi da gigante, uno su tutti, l'esempio recente della Francia, che dall'inizio dell'anno in corso ha vietato la vendita di frutta e verdura sfusa nei supermercati sopra una certa superficie, per cui un provvedimento che potrebbe essere adottato facilmente anche in Italia, non ci sono ragioni perché non si possa fare. Ci auguriamo, diciamo, che tante amministrazioni, dal livello locale a livelli comunitari, possano mettere in atto normative più severe, perché il mare è uno, va protetto e tutelato e non c'è tempo da perdere.
E ci auguriamo che anche la nostra amministrazione regionale possa continuare a fare sempre di più per tutelare i nostri mari, le nostre coste, i nostri fiumi dall'inquinamento da plastica. Ringraziamo Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace e autore di Non tutto il mare è perduto, per essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie e buon pomeriggio.